E un anno fa il mondo si è svegliato con un conflitto in più, l'Europa con una guerra alle porte che molti ritenevano impensabile. Per analizzare e commentare questo anniversario abbiamo in collegamento adesso Luciano Bozzo, professore e direttore del Centro di Studi Strategici e Internazionali dell'Università di Firenze. Professore, 12 mesi e di fine di questa guerra non si parla minimamente.
Innanzitutto buonasera, grazie dell'invito. Sì, lei ha perfettamente ragione, di fine di questa guerra non si parla minimamente perché sul campo la situazione è statica, praticamente la guerra si è trasformata lentamente in una guerra di attrito con avanzate, quindi offensive dell'una parte e controffensive dell'altra. La storia è ancora lontana dall'essere conclusa da questo punto di vista e la guerra è diventata davvero a volte una guerra pressoché insensata, combattuta con enorme dispendio di uomini e di mezzi per obiettivi che alla fine sono simbolici. È stato ricordato il caso di Bakhmut, che è un caso abbastanza significativo. Al di là del valore, diciamo così, strategico, tattico di questa località, c'è però un enorme valore simbolico che le due parti in qualche maniera attribuiscono alla località medesima, che le porta appunto ad un combattimento di tipo quasi, direi, modello Prima Guerra Mondiale, e questo naturalmente prolunga le operazioni, intensifica il livello dello scontro e fa aumentare le perdite.
Professore, ci sono analisti strategici che dicono che tutte le guerre si concludono in fondo attorno a un tavolo. Poi adesso lei ci descriveva una guerra, diciamo così, di posizione con avanzamenti e ritirate eventualmente molto 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 contenute. Per concludere una guerra ci vuole di solito prima però un vincitore e un vinto.
Ma guardi, non è del tutto vero quello che lei appunto ricordava in riferimento ad altri analisti. Faccio solo un esempio che è stato richiamato in effetti da alcuni analisti. La guerra di Corea non si è affatto conclusa attorno ad un tavolo, nel senso che non è mai stato firmato un trattato di pace, che il confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud è semplicemente un confine di interposizione militare, una linea di cessate il fuoco, e la guerra, ricordo, è terminata, nel senso terminata sul campo di battaglia nel 1953, ma l'accordo politico non è mai seguito. In realtà quello che si potrebbe prospettare come paradossalmente la migliore delle ipotesi in questo momento è che in Ucraina possa succedere qualcosa di simile, cioè l'una e l'altra parte, o soprattutto una delle due parti, nel caso in cui arrivasse veramente a un consumo esagerato, per così dire, di uomini e di mezzi, potrebbe decidere di addivenire ad un cessate il fuoco per non vedere la propria situazione ancor più peggiorata, e quindi si potrebbe addivenire appunto ad una situazione simile a quella stabilitasi tra le due Coree, oppure anche in Kashmir tra India e Pakistan, dove di fatto la questione politica non è mai stata risolta, la questione della frontiera non è mai stata risolta e c'è semplicemente una linea di demarcazione militare.
Lei diceva uomini e mezzi, saranno le quantità e la tempistica sulle forniture di armi eventualmente a fare la differenza?
Contano già adesso moltissimo. In realtà Putin gioca soprattutto su un fattore, cerca di prolungare la guerra, guadagnare tempo, perché spera anche nel prodursi di fratture in una diminuita coesione all'interno dell'Alleanza Atlantica e più in generale naturalmente di quella quarantina di paesi che sostengono più o meno direttamente l'Ucraina, e per far ciò, cioè per prolungare la guerra, naturalmente fa affidamento su quell'enorme complesso militare industriale che ha ereditato dall'Unione Sovietica e sul quale può intervenire direttamente in quanto di fatto è un'industria bellica di Stato. Da parte occidentale, evidentemente, fino ad oggi il sostegno all'Ucraina è stato garantito con l'intervento diretto di paesi, in particolare i paesi della NATO, attraverso le forniture militari, e naturalmente l'anno di guerra ha fatto sì che molte scorte si riducessero al lumicino, che molte scorte siano di materiale bellico quasi esaurite. Ora, qual è la differenza tra le due parti? Che appunto da parte russa il vantaggio è che lo Stato può intervenire direttamente aumentando la produzione militare, semplicemente ordinando, per così dire, l'aumento della produzione militare, ma naturalmente il punto di debolezza è rappresentato dal sistema economico russo, dalle risorse di cui la Russia dispone. Non dimentichiamo che la Federazione Russa ha un prodotto interno lordo inferiore a quello dell'Italia, a livello più o meno di quello spagnolo o sudcoreano. Da parte occidentale naturalmente ci sono capacità produttive altrettanto, anzi decisamente superiori, però naturalmente l'industria occidentale non è un'industria sottoposta direttamente al controllo dello Stato e deve fare i conti, come dire, con le esigenze di mercato. Allora qui si tratta di vedere quale dei due sistemi e quali delle due volontà sia più forte dell'altra di fronte a un consumo di armi, sistemi d'arma e occorre ricordarlo, di fronte a perdite umane che stanno diventando veramente estremamente rilevanti.
Certo, Luciano Bozzo, lo ricordo, professore e direttore del Centro Studi Strategici Internazionali dell'Università di Firenze, grazie mille per queste considerazioni.
Grazie a voi, buona serata.